viene esteso la possibilità.
Pop sera, buonasera ad Andrea Monti. Avete sentito un frammento del ministro dell'interno Matteo Piantedosi che sta parlando in questo momento per presentare le norme approvate, appena approvate dal governo sul tema dei reati commessi da chi è minorenne. Vi faccio sentire quello che sta dicendo.
Per inosservanza dello stesso. Quindi anche questo, come vedete, c'è una qualche ispirazione che si lega all'accadimento, ecco perché l'ho voluto ricordare anche al drammatico episodio accaduto a Napoli. E poi c'è l'intervento sulla disciplina della misura la misura di prevenzione, il foglio di via obbligatoria, un intervento di rifinitura della previsione normativa preesistente, il codice antimafia, a fine di eliminare alcune criticità operative che si erano registrate nell'applicazione dello stesso. Poi ecco il secondo articolo, c'è un inasprimento del sistema sanzionatorio per adulti e minori per le fattispecie di porto d'armi bianca, coltelli a serramanico ad esempio, e porto di strumenti atti ad offendere. Come
tra le altre questioni più significative finora citate da Piantedosi, l'estensione della possibilità di applicare il cosiddetto DASPO urbano, quindi il divieto di entrare in una determinata zona, anche a chi è minorenne, chi ha più di 14 anni ma appunto è minorenne.
L'aumento della contravvenzione per il porto in una riunione pubblica di uno strumento.
Qui appunto alcune misure sul porto d'armi. Poco fa ha parlato il ministro della giustizia Nordio, che ha detto alcune cose, per esempio il fatto che saranno rafforzate le sanzioni contro i genitori che non mandano i figli a scuola, per dirla semplificando. Al momento è prevista una multa, invece sarà previsto anche il carcere.
Di ampliare i casi di applicabilità della pena detentiva in carcere anche per i minori e per gli adulti. Quando parliamo di minori parliamo sempre nella fascia degli ultra 14 anni. La penultima fattispecie normativa interviene sul fenomeno delle cosiddette baby gang e della violenza giovanile. C'è una modifica al codice antimafia con l'estensione della misura dell'avviso orale del questore ai minori ultra 14 anni. Quindi, come accennava il collega Nordio, in realtà l'estensione alla fascia minorile viene fatta soprattutto per le misure di prevenzione, più perché per la fascia per i casi di imputabilità penale. Quindi l'abbiamo concentrata soprattutto per l'applicazione delle misure di prevenzione. Si consente peraltro a questore di proporre all'autorità giudiziaria prescrizione sull'utilizzo e accesso a piattaforme informatiche, nonché possesso e utilizzo di telefoni e dispositivi elettronici, previsione che ho visto essere stata anche molto discussa in preparazione di questo decreto. Abbiamo scelto una formulazione che limita questo in caso in cui la misura venga vista come necessaria rispetto a quella che è la tipologia del reato commesso.
Quindi c'è la possibilità del divieto di possedere un cellulare, diciamo così, di cui si era discusso, ma a determinate condizioni.
E quindi omogeneizziamo la normativa, quindi estendiamo anche al caso in cui questi atteggiamenti che sono svolti anche dai minorenni ultra 14 anni possono riguardare anche non solo la pratica del cyberbullismo. Nell'occasione l'istituto dell'ammonimento del questore è corroborato dal fatto anche della possibilità di convocare il minore unitamente ad almeno un genitore o altra persona esercente la potestà genitoriale. Poi c'è l'introduzione della nuova misura dell'ammonimento per minori infra 14 anni. Questo è l'unico riferimento che si trova nella normativa dell'abbassamento di un'applicazione di un istituto al di sotto dell'età dei 14 anni, però sopra all'età di 12 anni, quindi si introduce questo ammonimento del questore per i minori appunto compresa tra 12 e 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena di reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
Quindi non c'è, è stato detto, l'abbassamento dell'imputabilità sotto i 14 anni che era stato ipotizzato, ma c'è un abbassamento per quanto riguarda la possibilità di un ammonimento orale da parte del questore anche, ha appena detto il ministro Piantedosi, dai 12 anni in su.
Abbiamo collaborato alla stesura del provvedimento, riguarda disposizioni in materia di proprio specifiche di contrasto ai reati commessi dai minori, Sono norme però più di carattere accessorio, più che di carattere penale in senso stretto, perché si prevede l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, la cui pena massima sia non inferiore a 3 anni rispetto agli attuali 5, quindi viene abbassata la soglia edittale della pena, quindi si amplia la sfera di possibilità di accompagnamento in ufficio del minore. In più viene espressamente estesa questa possibilità anche a reati come lesioni, furto, danneggiamento aggravato, quindi si amplia la platea dell'intervento nell'immediatezza nei confronti del minore, fermo restando quella che poi è la previsione penale e le sanzioni previste che vanno poi accertate in sede giudiziaria. E si prevede poi la riduzione da 5 a 4 anni del limite edittale dei reati per la cui commissione viene correlata la possibilità di applicare misure cautelari nei confronti del minore, e da ultimo si prevede una riduzione della soglia edittale della pena da 9 a 6 anni per la possibilità di disporre l'arresto facoltativo dei minori. E qui vengono inoltre previste...
C'è anche qualche problema di audio, vediamo se da quest'altro canale si sente meglio o no.
Per reati ulteriori, quindi si amplia anche qui la platea dei reati, aggiungendoci quelli di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, nonché spaccio di stupefacenti, comprese le ipotesi di lieve entità. Tutte fattispecie che ora vedevano l'assoluta, tra virgolette, impunità del minore nell'immediatezza. Invece in questo caso c'è la possibilità dell'arresto facoltativo, viene mantenuto in una logica di facoltatività, quindi sarà il giudice poi, in raccordo con la polizia giudiziaria che opera, a stabilire caso per caso a secondo come il caso si presenta. Io credo di aver detto tutto.
Ha finito di parlare il ministro Piantedosi, poco fa è arrivata a conferenza stampa già in corso anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vediamo se adesso o tra poco parlerà. Hanno parlato finora appunto il ministro della giustizia Nordio e quello dell'interno Piantedosi. Ricordiamo provvedimenti presi dal governo sulla scia di alcuni fatti di cronaca, fatti come gli stupri di gruppo denunciati a Palermo e soprattutto a Caivano, soprattutto nel senso che è sui fatti di Caivano che il governo sta insistendo per giustificare questo provvedimento, insieme a un altro fatto avvenuto nella zona di Napoli, ricordato anche poco fa in conferenza stampa, l'uccisione del 24enne Giovan Battista Cutolo. In attesa di capire se Giorgia Meloni parlerà, nel caso ve la faremo sentire, io do il benvenuto al nostro primo ospite, Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, le chiedo intanto una prima impressione su queste misure appena annunciate e sull'impianto complessivo del provvedimento.
Sì, non sono ancora a conoscenza del dettaglio delle norme stabilite, ma è così la prima impressione che sia un po' tutto sull'onda emotiva di fatti che certamente sconvolgono l'opinione pubblica, sono fatti gravi, certamente c'è un'escalation di violenza minorile che va affrontata. Certo, la mia perplessità rimane su come vada affrontata questa escalation. Certamente l'inasprimento delle norme è una risposta securitaria, una risposta a volte doverosa da parte del governo, ma non risolve affatto i gravi problemi educativi che purtroppo sono retrostanti a questi fatti. I ragazzi che incontro io in carcere sono ragazzi che purtroppo non è che cambiano o diventano migliori perché temono nuove restrizioni o perché hanno paura della legge dei codici, anzi a volte l'inasprimento genera in loro vissuti ancor più di rabbia, si incattiviscono ancora di più. Quindi diciamo che poi su alcune norme che andrò a leggere bene sono altrettanto perplesso perché mi sembrano anche un po' impraticabili. Io poi rispetto al mondo dei genitori sinceramente rimango anche un po' sconcertato perché molto spesso forse non si sa che dietro questi ragazzi ci sono anche famiglie ottime, ci sono genitori che le hanno provate tutte a contenere gli agiti dei propri figli e non ci sono riusciti. Non dobbiamo colpevolizzare tutti i genitori perché non riescono a mandare i figli a scuola, cioè mi sembra una cosa, e poi mi sembra un po' inapplicabile il fatto di mandare in carcere i genitori, cioè con le carceri già sovraffollate immaginiamo che cosa si possa immaginare in una situazione del genere. Per cui ci sono alcune perplessità, andrò a leggermi meglio queste norme queste direttive e poi magari ci sarà la possibilità. Non sono certo uno che vuole estremizzare i discorsi, non sono il buonista che magari si voglia pensare. Io vivo in una comunità dove i ragazzi pagano le conseguenze dei loro reati e quindi non si oltrepassa il confine e la soglia della legge. Però è anche vero che più che altro mi sarei aspettato delle norme per la prevenzione, per il prima più che per il dopo.
Lei prima parlava di istruzione, in questo momento sta parlando proprio il ministro dell'istruzione Valditara, sentiamo un momento quello che sta dicendo.
Per organizzare quella che oggi è un'attività di volontariato che molti docenti fanno, quelli di convincere i ragazzi a venire a scuola, perché anche di questo si tratta. E con riferimento a Caivano in particolare, noi abbiamo previsto 20 docenti in più per le scuole medie di Caivano, ovviamente ci saranno anche su Caivano. Ci sarà un stanziamento significativo per quanto riguarda il rafforzamento della presenza del personale ATA, personale tecnico ausiliario, e abbiamo anche stanziato 6 milioni per incentivare dal punto di vista economico i docenti che operano in quelle scuole di frontiera, in quelle scuole più a rischio, così come abbiamo immaginato di attribuire un punteggio aggiuntivo a quei docenti che operano proprio in queste scuole di frontiera. E infine abbiamo abbiamo reso disponibili oltre 700 milioni di euro utilizzando risparmi interni, risparmi economici, PNRR, risparmi nostri, risparmi ed economie PNRR, proprio per rafforzare il raggiungimento degli obiettivi, in particolare principalmente per il Mezzogiorno d'Italia, gli obiettivi previsti dal PNRR sugli asili nido e sulle scuole dell'infanzia. Tutto questo quindi è un pacchetto organico, è la prima volta che si fa un'operazione di così ampio.
Poco fa, mentre stavamo parlando con Don Claudio Burgio, Valditara aveva fatto altri annunci, 2000 assunzioni, sempre per quanto riguarda la scuola, 265 milioni per le scuole del sud. Insomma, avrete sentito poi gli altri annunci su questo tema, da capire poi la loro effettiva incisività, perlomeno per quanto mi riguarda. Così a primo impatto non saprei dire quanto sia sostanzioso l'intervento su questo capitolo. Torno da Don Burgio, gli chiedo se lui ha già un'impressione su questo e un po' lo iniziava ad accennare prima, che cosa dal suo punto di vista servirebbe su questo tema, sul tema dei reati commessi dai minori.
Beh, certamente investire sul mondo della scuola è fondamentale, ben venga che questo stanziamento, è chiaro che i ragazzi hanno bisogno di adulti credibili, hanno bisogno soprattutto di una presenza di adulti che non sia solo giudicante ma sia capace di ascolto in modo particolare. Poi ci sono situazioni anche molto diverse in Italia, Caivano non è Milano, è chiaro che ci sono anche alcune situazioni che probabilmente necessitano di interventi ulteriori. La mia sensazione a livello generale sul paese è che bisogna investire in educazione. Per me la parola d'ordine non è repressione ma è educazione, e su questo allora ben vengano alcuni interventi se saranno sostanziali, perché non è solo una questione di quantità degli insegnanti, c'è anche una questione di competenze, di capacità relazionali di questi insegnanti. Penso che queste competenze vadano anche un po' formate, e quindi non è solo una questione di avere più personale, ma è la problematica è quella di qualificare questo personale perché sia capace di interagire con questi ragazzi.
In questo momento sta parlando la ministra della famiglia, Eugenia Maria Roccella. Si era parlato a suo proposito, a sua firma, diciamo così, di un divieto, un meccanismo per impedire ai minorenni di avere accesso ai siti pornografici, questione che veniva legata appunto agli stupri di gruppo delle ultime settimane. Sembrava che però che poi questa misura non dovesse esserci nel provvedimento. Sentiamo cosa sta dicendo.
Quindi sostanzialmente un'icona immediatamente riconoscibile e che però appunto dobbiamo dare il tempo ai produttori di inserirla. Insieme a questo ci vuole un accompagnamento, perché il fatto che non siano state usate queste app fino adesso, anche se esiste tra l'altro già anche un primo intervento legislativo del 2020, indica proprio che c'è una mancanza di informazione e di formazione della famiglia, dei parenti. Cioè il parental control implica che ci sia appunto una capacità di usarlo, una capacità di controllare, di adoperare questi strumenti. Quindi ci sono due articoli noi siamo intervenuti. Il primo appunto perché siano a disposizione questo strumento, e l'altro perché ci sia una diffusione di informazioni attraverso linee guida, attraverso campagne di informazione e attraverso i centri per la famiglia, che devono diventare una sorta di luogo di informazione continua per dare alle famiglie appunto gli strumenti e la possibilità di usare il parental control. Quindi un doppio intervento sul piano, da una parte, dell'offerta di questo strumento, ma anche dell'accompagnamento per usarlo.
Quindi, se ho capito bene, effettivamente questo divieto, questo blocco dei siti pornografici ai minorenni non c'è, c'è un rafforzamento, almeno annunciato, di un meccanismo come quello del parental control. Io chiedo a Don Burgio se può restare ancora qualche minuto in onda con noi.
Sì.
La ringrazio, perché intanto saluto il nostro secondo ospite, che è Fulvio Scaparro, psicologo, psicoterapeuta, è stato a lungo professore di psicopedagogia. Buonasera.
Buonasera.
Chiedo innanzitutto anche a lei una valutazione complessiva su queste misure che vengono presentate in questi minuti dal governo.
A Don Burgio, a me.
A lei, professor Scaparro.
Ma per me sono toppe, manovre dettate dall'emergenza. Quando sei con l'acqua alla gola, ti attacchi al primo ramo, alla prima persona che ti sta vicino, e non importa se porti a fondo pure lei. Certo che è troppo facile prendersela con questo governo, che pure è maestro nel farci credere di aver trovato finalmente la soluzione di qualsiasi problema. La criminalità giovanile c'è sempre stata, ma negli ultimi decenni è molto cresciuta, da quando un mondo adulto, cioè genitori, maestri, governanti a tutti i livelli, ha abdicato al suo ruolo scomodo di educatori, per il più comodo laissez-faire, adulare i giovani, fare i giovani, compatirli, blandirli, giustificarli sempre e comunque, e togliersi così dalle grane del saper dire no quando è il caso, di litigare se necessario, e soprattutto di dare loro un esempio di comportamento e di autocontrollo. Per me non esiste l'educazione facile. Imparare a controllare i nostri istinti e a rispettare i nostri simili, gli animali, la natura, il luogo in cui viviamo, sviluppare le nostre doti di empatia è cosa dura, non è un balletto, non sono le chiacchiere, ma è l'esempio dell'educatore che conta. Secondo chi predica lei bene razzola male, non si aspetta buoni risultati.
Secondo lei c'è una norma, qualche norma, qualche intervento in particolare proprio a livello di legge su questi temi che secondo lei servirebbe?
Allora, stiamo cercando in questo momento di ricostruire un discorso in cui manca la parola educazione. Ecco, per cui tutti i provvedimenti sono provvedimenti che io considero, appunto, come ho detto, rimedi del momento per acquietare, togliere l'ansia nella popolazione, che secondo me lasciano molto spesso il tempo che trovano, non sono pensati, sono, ripeto, momenti di emergenza, considerate emergenza. I nostri concittadini sono preoccupati dalle notizie che circolano e dai fatti che vengono presentati, e a questo punto noi possiamo risolvere il problema facendo vedere il pugno duro in tutti i modi, e questo sempre servirebbe ad acquietare momentaneamente questo picco d'ansia che c'è. In realtà non si cambia niente con questo, se noi non costruiamo veramente un rapporto educativo e non consideriamo naturalmente soltanto la criminalità giovanile, io parlo anche dei giovani che non sono criminali o non hanno fatto niente di particolare, ma semplicemente non hanno nessuna intenzione di rispettare alcuna regola. Ecco, quindi non vorrei che si pensasse che esiste un mondo di giovani diciamo angelici e un gruppo di criminali. No, ci sono una grande fascia di ragazzi che non hanno sperimentato la durezza dell'educazione. L'educazione, ripeto, è qualcosa, non so, mi ricordo, se posso parlare, non so, non voglio monopolizzare la discussione.
Prego.
Ma mi sono segnato in attesa di questo collegamento quello che diceva Pasolini, che di queste cose se ne intendeva. Diceva: se qualcuno ti avesse educato, non potrebbe che averlo fatto col suo essere, non col suo parlare. Cioè col suo amore e la sua possibilità di amore. Ecco.
Adesso, mi scusi se la interrompo, sta iniziando a parlare Giorgia Meloni, farei sentire almeno brevemente in che modo sta presentando questo provvedimento, sentiamolo insieme.
Stampa, perché penso che il lavoro che abbiamo portato oggi al Consiglio dei Ministri, penso che le norme che abbiamo licenziato oggi al Consiglio dei Ministri siano delle norme molto importanti. Su alcune materie in passato, diciamo, lo Stato ha preferito occuparsi di altro, ha dato il segnale che su alcune questioni, in alcune questioni era meglio non entrare, che in qualche maniera erano talmente complesse da risolvere che metterci la faccia avrebbe potuto essere pericoloso. E io penso che questo di oggi sia invece un segno di uno Stato che decide di mettere la faccia anche su materie che sono molto complesse, anche su questioni che sono sicuramente complesse, difficili da risolvere. Noi siamo stati a Caivano la scorsa settimana, lo ricorderete, siamo stati a Caivano, abbiamo preso degli impegni precisi. Dopo l'ennesimo fatto di cronaca, uno dei tanti fatti di cronaca che in particolare in questo caso riguardano minori.
Io adesso devo interrompere la trasmissione della Presidente del Consiglio perché tra poco... Subito dopo la pubblicità c'è Ascolta Cile, il nostro spazio quotidiano in vista di lunedì prossimo, quando saranno passati 50 anni dal colpo di Stato. Mi spiace non aver potuto fare altre domande ai nostri due ospiti, Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, e Fulvio Scaparro, psicologo, psicoterapeuta, è stato professore di psicopedagogia. La conferenza stampa è capitata proprio in mezzo, diciamo, a questa parte della trasmissione e alle interviste con loro, per cui abbiamo potuto solo in parte affrontare il tema, magari poi ci risentiremo più avanti nei prossimi giorni. Io intanto ringrazio entrambi, grazie a Don Claudio Burgio.
Grazie a voi.
E grazie al professor Fulvio Scaparro.
Grazie a voi.
Buona serata, tra poco allora Ascolta Cile, subito dopo la pubblicità. Alle 19.30 il giornale radio, poi Metro Regione, dalle 20 torna Pop Sera.
Escucha Chile.
Escucha Chile.
Ascolta Chile. Storie e cronache a 50 anni dal golpe contro la democrazia.
Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia cultural.
Buonasera, buonasera, benvenuti Radio Popolare, quarta puntata di Ascolta Cile. Io sono Martina Stefanoni. Ascolta Cile, che è un percorso nella memoria che abbiamo iniziato lunedì e che ci porterà fino all'11 settembre, lunedì prossimo, data in cui cade il 50esimo anniversario del colpo di stato in Cile. 50 anni potrebbero sembrare un'eternità o quantomeno un tempo sufficientemente lungo perché i nodi della storia vengano in qualche modo sciolti. Per il Cile però diciamo che non è così, non solo perché, come vedremo soprattutto nella puntata di domani, il trauma, le ferite e i lividi lasciati dalla dittatura di Pinochet fanno ancora molto male nel Cile del 2023, ma anche perché quello che è successo l'11 settembre del 1973 non è ancora stato chiarito del tutto. In particolare è il ruolo degli Stati Uniti, il ruolo che gli Stati Uniti hanno avuto in questa storia ad essere ancora avvolto da tanti interrogativi. Credo che dobbiamo delle scuse al Cile, ha detto pochi giorni fa Alexandria Ocasio-Cortez, membro del Congresso statunitense, un'importante voce della sinistra americana. È molto difficile andare avanti quando c'è questo enorme elefante nella stanza e una conseguente mancanza di fiducia. Le scuse però non sono l'unica cosa che Washington deve al popolo cileno, ma la cosa più importante che ancora non è stata data è la trasparenza. Il coinvolgimento degli Stati Uniti nel golpe che rovesciò Allende portando alla dittatura di Pinochet è ormai in dubbio, però il grado di coinvolgimento e il ruolo specifico che l'amministrazione Nixon ebbe in quegli eventi non è ancora mai stato chiarito del tutto. Quanto successo in Cile negli anni 70, diciamo che si inserisce a livello globale nel contesto della guerra fredda, della contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Qualche anno prima c'era stata la rivoluzione cubana che aveva portato alla guida di Cuba Fidel Castro e avvicinato l'isola all'Unione Sovietica, e quindi per gli Stati Uniti il rischio che rappresentava Allende la sua elezione era troppo grande. Per questo già prima della sua vittoria nel 1970 il presidente Nixon e il suo ministro degli esteri Henry Kissinger hanno fatto di tutto per scongiurare la vittoria democratica di un presidente marxista e poi per evitare che l'esempio di Allende e di Unidad Popular potesse essere replicato altrove, soprattutto in Europa e soprattutto in paesi come Francia o l'Italia, dove erano presenti i partiti comunisti più forti dell'Europa occidentale. Questo l'ha raccontato in un'intervista con la CBS nel 1977 anche Edward Corry, che ai tempi era ambasciatore statunitense in Cile.
Quanti soldi furono dati agli oppositori di Allende e a quale scopo?
In totale vennero dati 2,7 milioni di dollari tramite la CIA per le elezioni del 64. E molti altri milioni vennero spesi da persone e organismi contattati dagli Stati Uniti in Europa, nel settore pubblico e anche in quello privato. Tra questi c'era la Democrazia Cristiana in Italia, il Vaticano, le case reali di Belgio e Olanda, la CDU in Germania e molte altre organizzazioni private legate alla Chiesa Cattolica statunitense.
Christian Democratic Party and many others, or private organizations, the Catholic Church in the United States.
A cosa servivano questi soldi?
Erano destinati a un'enorme campagna propagandistica, in primo luogo a sostegno di Edoardo Frei, e poi volta a mettere in guardia contro la minaccia comunista che Allende rappresentava.
Può dirci di che tipo di campagna propagandistica si trattasse?
La campagna del 64 era identica a quella che tentarono di fare nel 70. Nel 48, quando ero in Italia come giornalista, vidi esattamente la stessa cosa. Si trattava di un carro armato sovietico che puntava il suo cannone contro gli italiani. Perché nel 48 c'era la Democrazia Cristiana di De Gasperi contro il Partito Comunista di Togliatti, il più grande partito comunista in Europa.
E tutto questo a che scopo?
C'era la necessità di creare un pilastro di stabilità democratica. Questo doveva servire a controbilanciare il messaggio castrista di socialismo, marxismo e leninismo.
Quale fu la reazione di Nixon all'elezione di Allende?
Io non ero lì, ma posso riferirle ciò che ora sappiamo per certo. Nixon ordinò alla CIA di evitare che Allende assumesse la presidenza.
Come lo fece?
Non so esattamente come diede questo ordine, ma quando Allende vinse le elezioni, Nixon voleva evitare che lui assumesse ufficialmente l'incarico. Questo non doveva avvenire. Così Nixon ordinò alla CIA di fare tutto il possibile.
Anche un colpo di Stato militare?
Certamente, si rivolsero a me perché facessi pressione sull'esercito cileno subito dopo l'elezione. E così tre dei più alti generali cileni si incontrarono con Goldman, generale della nostra ambasciata, per comunicare ciò che gli Stati Uniti si aspettavano da loro. Dovevano appoggiare il colpo di Stato.
Ecco, con l'amministrazione di Bill Clinton poi è iniziato un processo di declassificazione di documenti secretati su quello che la Casa Bianca sapeva o non sapeva di quello che stava per succedere. Sentiamo la ricostruzione fatta da Aurora d'Aprile.
Nel 1975, dopo lo scandalo Watergate, il Senato degli Stati Uniti istituì una commissione d'inchiesta sulle attività illecite dell'intelligence americana. Il gruppo è meglio noto come Commissione Church, dal nome del senatore Frank Church, che presiedeva i lavori. Nel report che riguarda le operazioni segrete in Cile tra il 1963 e il 1973 si legge che il coinvolgimento degli Stati Uniti in quegli anni è stato esteso e continuo. La CIA ha speso 3 milioni di dollari per orientare il risultato delle elezioni presidenziali cilene del 1964. 8 milioni di dollari sono stati spesi per operazioni sotto copertura nei tre anni tra il 1970, la vittoria elettorale di Allende, e il golpe militare del 1973. La commissione Church non trovò prove che gli Stati Uniti fossero stati direttamente coinvolti nel golpe, ma, data la consolidata opposizione verso il governo Allende e la natura dei contatti con l'esercito cileno, concluse che l'amministrazione Nixon non vedeva con sfavore il colpo di Stato. Negli anni sono stati declassificati migliaia di documenti ufficiali. Per esempio, una conversazione del 23 marzo 1972 tra Nixon e l'allora responsabile ai rapporti con la stampa Ronald Ziegler. Due giorni prima, il giornalista Jack Anderson aveva rivelato al New York Times che l'ambasciatore americano in Cile, Edward Corry, aveva ricevuto istruzioni per un intervento in stile Repubblica Dominicana per impedire ad Allende di salire al governo. Ma l'ambasciatore non aveva portato a termine l'incarico, che faceva riferimento all'occupazione americana dell'isola nel 1965 da parte di Lyndon Johnson. L'ordine era riportato in alcuni memorandum della compagnia di telecomunicazioni International Telephone and Telegraph, che era anche coinvolta nel finanziamento agli oppositori di Allende.
Sì, signore? Cosa mi avevi detto a proposito della questione International Telephone in Cile? Come l'hai gestita?
Il Dipartimento di Stato se ne è occupato oggi.
Ah, lo hanno fatto?
Sì, signore.
E cosa hanno fatto? Hanno smentito?
Hanno smentito, ma sono stati cauti sulle dichiarazioni di Corry, perché temono che potrebbe essere controproducente.
Perché? Cosa ha detto Corry?
Beh, Corry ha detto di aver ricevuto istruzioni e di mettere in atto un intervento tipo Repubblica Dominicana. Si presume che abbia detto questo.
Corry ha detto questo?
Esatto.
Ma a chi? Come diavolo è venuto fuori?
Era in un report della International Telephone and Telegraph.
Beh, è così. Quell'ordine gli era stato dato, ma non c'era uscito quel figlio di puttana. Questo è il problema. Avrebbe dovuto impedire ad Allende di arrivare lì dov'è.
In ogni caso, il dipartimento ha negato oggi.
Bene, ok.
Sì, signore.
Nixon e il suo consigliere alla sicurezza Henry Kissinger non avevano molta fiducia nell'ambasciatore Corry, che fu tenuto all'oscuro di buona parte delle operazioni segrete della CIA per ostacolare Allende e destabilizzare il suo governo, come per esempio le ritorsioni economiche. Il presidente cileno, infatti, era nel mirino dell'amministrazione Nixon non solo perché socialista, ma anche per le sue riforme, che miravano a nazionalizzare istituti e risorse naturali del paese, in particolare le ricche miniere di rame di proprietà statunitense. Una conversazione dell'ottobre 1971 tra Nixon e il segretario del Tesoro John Connolly fa capire quanto fosse importante la questione delle nazionalizzazioni.
Ora c'è un'altra cosa che devo dirti. Il guanto di sfida è stato lanciato in Cile. Dobbiamo fare qualcosa.
Cosa? Come?
Allende ha detto che le compagnie di rame sono in debito di 700 milioni di dollari. Ovviamente è una farsa. È chiaro che non intende dare compensazioni per le proprietà espropriate. Ci ha lanciato una sfida. Ora è il nostro turno.
Ascolta, ho deciso. Dacci un piano e noi lo portiamo a termine.
Beh...
Non preoccuparti, sapevo che l'avrebbe fatto e ora faremo un gioco duro con lui. Ho deciso, dobbiamo dargli il ben servito.
Credo che sia molto importante presentare la cosa in modo convincente. Del resto è un nemico.
Oh, sicuro che è un nemico.
L'amministrazione Nixon aveva almeno due piani per liberarsi del nemico Allende. Il primo faceva capo al Dipartimento di Stato e aveva l'obiettivo di sostenere i cristiano-democratici di Eduardo Frei all'opposizione e alle successive elezioni, la cosiddetta linea morbida. Il secondo, chiamato Progetto Fubelt, era della CIA. Era stato deciso nel 1970, a settembre, pochi giorni dopo la vittoria di Allende alle elezioni. Un memorandum declassificato della CIA riporta la genesi del progetto. Il presidente Nixon, si legge, ha deciso che il regime di Allende in Cile non è accettabile per gli Stati Uniti. Il presidente ha chiesto all'agenzia di impedire ad Allende di governare, oppure di destituirlo. Il presidente ha autorizzato 10 milioni di dollari per questo scopo, se necessario. Il responsabile delle operazioni sarebbe stato Thomas Karamassines, un agente CIA di lunga data che aveva già lavorato in Grecia e in Italia. Inoltre, il Dipartimento di Stato doveva essere tenuto fuori dalla missione. In un altro documento della CIA, di un mese dopo, si legge che è ferma e continua la linea politica che Allende venga rovesciato da un golpe. È auspicabile che questo avvenga prima del 24 ottobre, ma gli sforzi in questo senso continueranno vigorosamente oltre questa data. È imperativo che queste azioni siano messe in atto clandestinamente per assicurarsi che la mano americana risulti ben nascosta. Questo ci obbliga ad essere estremamente selettivi nel prendere contatti tra i militari. Ottobre 1973. Durante la sua prima riunione da segretario di Stato, Henry Kissinger discute con i suoi colleghi del golpe appena avvenuto. Iniziano ad essere diffuse le prime stime sulle uccisioni. Il settimanale Newsweek ne riporta 2700. Il regime ne riconosce solo 284. Nella trascrizione della riunione, declassificata, Kissinger conclude: «Non cerchiamo di smontare storie che un domani potrebbero anche rivelarsi vere e non mettiamoci nemmeno nella posizione di difendere quello che stanno facendo a Santiago. Ma dobbiamo rimanere coerenti con la nostra linea. Per quanto agiscano in modo sgradevole, per noi meglio questo governo che quello di Salvador Allende».
Ecco, questo processo di declassificazione dei documenti continua ancora oggi, al punto che pochi giorni fa altri due documenti sono stati resi pubblici. Si tratta di due file del Dipartimento di Stato che riportano il briefing quotidiano ricevuto dal presidente Nixon la mattina dell'8 settembre e dell'11. È importante la declassificazione di questi documenti perché mostra che l'impegno per la verità e la trasparenza da parte degli Stati Uniti prosegue anche dopo tutti questi anni. In realtà però non aggiungono molto di nuovo a quello che già si sapeva, ovvero che Nixon sapeva e sapeva anche prima che i fatti accadessero. Un ruolo però importantissimo nel processo di trasparenza lo ha svolto e continua a svolgerlo tuttora Peter Kornblatt, direttore del Chile Documentation Project del National Security Archive statunitense. E qualche anno fa, Aurora d'Aprile, lo ha intervistato.
Qual è stato il ruolo dell'amministrazione Nixon nel golpe secondo quanto è emerso dai documenti ufficiali?
The documents that we have obtained allow us to be a fly on the wall.
I documenti che abbiamo ottenuto ci hanno permesso di essere a fly on the wall, assistere agli eventi di nascosto senza essere notati, dal momento che i più alti funzionari del governo americano, il presidente degli Stati Uniti, il suo consigliere alla sicurezza nazionale, il suo segretario di Stato, il suo ministro della difesa, il direttore della CIA, tutti hanno discusso e trattato e cospirato per minare l'elezione di Salvador Allende in Cile. E qualche anno dopo hanno appoggiato il colpo di Stato contro la democrazia e poi hanno consolidato la dittatura militare. I documenti declassificati, che erano in precedenza segreti, comprendono trascrizioni delle riunioni confidenziali a cui partecipava il Presidente degli Stati Uniti, le raccomandazioni top secret di Henry Kissinger a Richard Nixon, che spiegano come e perché gli Stati Uniti si sentivano minacciati dall'elezione democratica di Allende in Cile. Kissinger dice a Nixon che è necessario impedire ad Allende di avere successo a causa dei fenomeni di imitazione in paesi come l'Italia. La sua preoccupazione era che il Partito Comunista, il Partito Socialista italiani avrebbero guardato al successo di Allende in Cile come ad una prova che anche loro sarebbero potuti andare al potere con le elezioni. E il punto di Kissinger era questo. Ciò avrebbe avuto un tremendo impatto sull'Europa e sull'alleanza della NATO. E per gli Stati Uniti ci sarebbe stato poco da fare, perché sarebbe stato realizzato democraticamente. Quindi la sua posizione era: dobbiamo danneggiare Allende, essere sicuri che il suo governo non possa consolidarsi e diventare un modello per altri paesi, come l'Italia, l'Uruguay, la Grecia, la Spagna, in modo da non trovarci davanti alla situazione in cui forze democratiche eleggono coalizioni di sinistra ostili agli Stati Uniti.
Ci sono documenti che provano espliciti ordini da parte dell'amministrazione statunitense?
Yes, all the documents are there. The President of the United States ordered the CIA.
Sì, praticamente tutti i documenti disponibili. Il presidente degli Stati Uniti diede ordine alla CIA il 15 settembre 1970 di non risparmiare sui fondi e sul personale per fermare Allende. Nixon ripeteva regolarmente il suo desiderio di veder rovesciato Allende. Ora abbiamo anche la prima conversazione che Nixon ebbe con Kissinger subito dopo che Allende era stato rovesciato, ed è illuminante. È nella nuova versione del libro. I due si congratulano per il risultato dei loro sforzi in Cile, ammettendo che gli Stati Uniti avevano creato le migliori condizioni possibili per favorire il golpe.
Cosa si sapeva prima che i documenti ufficiali iniziassero ad essere declassificati?
Well, you're talking about a 40-year period, you know.
Beh, stai parlando di un periodo di 40 anni. Un anno dopo il golpe, il New York Times divulgò le operazioni coperte della CIA tra il 1970 e il 1973. Nella metà degli anni 70, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, ci fu un'inchiesta del Senato sulle operazioni segrete nel mondo, con lo specifico caso del Cile. Ma allora c'erano solo una manciata di documenti declassificati. Solo nel 1999-2000, dopo che Pinochet venne arrestato, è stato possibile ottenere migliaia di documenti secretati. 2000 documenti operativi della CIA riguardano il Cile. Quindi ora abbiamo molti dettagli. Possiamo quasi ricostruire gli eventi giorno per giorno, ciò che stava accadendo nel 1970 quando Allende fu eletto e nel 1973 quando iniziò il conto alla rovescia per il golpe.
Tutta la documentazione che riguarda il golpe cileno è stata resa pubblica?
No, direi che ci sono ancora dei documenti che non sono stati resi pubblici. Penso che ne abbiamo la maggior parte. Penso che probabilmente sappiamo più cose su quello che è successo in Cile rispetto ad operazioni coperte e a decisioni politiche del governo americano che di ogni altra cosa in quel paese. Ma ci sono ancora documenti che sono segreti, sono ovviamente quelli più delicati. Anche 40 anni dopo continueremo a lavorare per avere la piena e completa storia, in modo che i cileni possano sapere cos'è accaduto nel loro paese e gli americani possano sapere quello che è stato fatto a loro nome, ma a loro insaputa.
Tornando indietro a quell'evento, si ricorda quali erano state le reazioni al golpe?
La maggior parte della gente nei media ha messo in evidenza la natura violenta e sanguinaria del golpe e il numero delle persone uccise anche nel periodo successivo. Tutto il mondo condannò il golpe in Cile, ad eccezione degli Stati Uniti e del Brasile. Il Brasile fu anch'esso coinvolto con interventi sotto copertura in Cile. In generale Allende era visto positivamente, perché stava cercando di portare cambiamenti economici e sociali estremamente necessari per il paese, ma in modo pacifico. senza usare violenza o ricorrere ad una rivoluzione armata. Ed era chiaramente una vittima dell'aggressione americana. Era una figura romantica che è stata sostituita da un regime repressivo, violento, rappresentato da Augusto Pinochet, il cui nome divenne sinonimo della violazione dei diritti umani. Molto rapidamente la maggioranza dell'opinione pubblica nel mondo si rivoltò contro il golpe. Una delle prime operazioni segrete della CIA dopo il golpe fu quella di finanziare segretamente i cristiano-democratici per viaggiare in Europa, mi pare siano andati anche in Italia, giusto pochi mesi dopo il golpe, a spiegare perché il golpe era stato necessario, perché il golpe aveva un'immagine troppo negativa nell'opinione pubblica in tutto il mondo. Questa è una delle cose che fece la CIA dopo il golpe in Cile.
Il senso di condanna era diffuso anche nell'opinione pubblica americana?
Subito dopo il golpe nessuno sapeva con certezza che gli Stati Uniti avevano avuto una parte nell'accaduto. Ci è voluto un anno perché il New York Times pubblicasse la storia dell'intervento sotto copertura della CIA in Cile. In precedenza una parte della stampa statunitense era stata manipolata dal governo in modo da non dare un'immagine positiva di Allende. Ma la violenza, i massacri, le uccisioni hanno scioccato i mezzi di informazione e l'opinione pubblica. 5 giorni dopo il golpe, Nixon e Kissinger discussero sul fatto che i media liberal protestavano per il rovesciamento di un presidente anti-americano in Cile. E Kissinger disse: nel 1950 saremmo stati degli eroi per aver rovesciato questo governo. Si riferiva al Guatemala. Ma nel 1973 l'opinione pubblica americana vedeva la questione dell'intervento in modo diverso rispetto agli anni 50. American community saw the issue of, you know, bald
US intervention differently than in the 1950s. Il golpe cileno ha in qualche modo lasciato un segno nella vita politica degli Stati Uniti?
Il golpe cileno si contende il punto più basso tra gli esempi della moralità politica americana insieme al Vietnam. Sono due esempi molto significativi di interventi che sono costati molto cari agli Stati Uniti. Il Cile non è costato caro in termini di vite umane, ma in termini di perdita di quei valori americani dal momento che il governo aveva agito per rovesciare un presidente democraticamente eletto e aveva sostenuto il regime brutale che ne aveva preso il posto. Ci sono state molte reazioni nella metà degli anni 70. L'opinione pubblica americana voleva sapere di più sulle operazioni coperte. Vennero create nuove regole per far sì che il presidente e la CIA fossero tenuti a rispondere di quelle operazioni segrete. Ma tutto questo è stato perso 30 anni dopo, ironicamente, lo stesso giorno del golpe cileno. Nel 2001, l'11 settembre, quando gli Stati Uniti sono stati attaccati dal terrorismo, e ora tutto quello che era stato ottenuto dopo i fatti del Cile è stato messo da parte. Il presidente può autorizzare l'omicidio di chiunque in ogni parte del mondo senza che nessuno faccia obiezioni. Le operazioni sotto copertura dilagano sia all'estero che nel territorio degli Stati Uniti. Il mondo è cambiato con il nostro 11 settembre. È importante collegare l'11 settembre cileno con l'11 settembre americano per il loro impatto sulla politica estera americana.
Qual è la prospettiva con cui l'America di oggi guarda quell'evento di 40 anni fa? Come viene visto quel fatto?
Beh, una questione è sicuramente il fatto che abbiamo il nostro personale 11 settembre, quindi l'anniversario del golpe e anche l'anniversario del più grave attacco agli Stati Uniti. La gente è più attenta all'11 settembre terroristico negli Stati Uniti che al golpe cileno, ma il Cile rimarrà per sempre un esempio del grave abuso di potere da parte degli Stati Uniti e dell'abuso della segretezza e dell'inganno da parte del governo. Il 40° anniversario del golpe, la gente discuterà, riguarderà qualcuno dei documenti e ricorderà che questa non è la politica estera che gli Stati Uniti dovrebbero avere.
Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è finito. Noi ci sentiamo domani, sempre a quest'ora, con l'ultima puntata di questa settimana di Ascolta Cile, dedicata al Cile di oggi. A domani, ciao!
Arco en el cielo, agua en el
Ancora buonasera da Andrea Monti, questa è la seconda parte di Pop Sera. Staremo insieme fino alle 21, toccheremo diversi argomenti. Legati almeno in parte anche proprio ai fatti di giornata. E il primo fatto da cui partiamo è quello che è successo oggi a Roma. Due persone sono morte dopo essere state investite da un'auto in via Cristoforo Colombo. Avevano 59-60 anni, erano turisti irlandesi. La macchina che li ha travolti era guidata da un uomo di 54 anni. Io ringrazio per essere in onda con noi Luca Valdiserri.
Ciao, buonasera.
Buonasera a te, giornalista del Corriere della Sera e padre di Francesco, morto lungo quella via nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022, investito da una 24enne, poi risultata positiva al test dell'alcol e condannata lo scorso luglio a 5 anni di carcere. Innanzitutto, Luca, ti chiedo cosa vuoi dirci su quella strada, sulla Cristoforo Colombo, sul perché lungo quella via avvengono tragedie come queste.
Sì, per i non romani, diciamo, la Cristoforo Colombo è un po' un Sunset Boulevard a Los Angeles, cioè più che una via è praticamente un'autostrada che ha una parte cittadina, che per esempio è quella dove è stato investito ucciso Francesco, e poi anche una parte invece che è quella dove è successa la tragedia invece dei due turisti irlandesi, che è, diciamo, quasi a Ostia. È la via principale, la via che collega Roma con Ostia, per cui sai, il nome è lo stesso, le problematiche possono essere anche simili, le soluzioni da adottare potrebbero anche essere diverse tra di loro. Non c'è dubbio che in questa città, parlo di Roma, ma poi vedo che anche a Milano il problema della violenza stradale, come la chiamano in Francia, è molto molto vivo, e allora probabilmente l'unica vera cosa che possiamo chiedere al momento è alla gente di andare più piano, perché tutti gli interventi strutturali che noi dobbiamo chiedere, che vanno fatti, però hanno tutti delle tempistiche, dei costi. Noi dobbiamo lamentarci quotidianamente perché la sicurezza si è aumentata, nello stesso tempo sicuramente per Roma, dove io vivo, immagino anche in molte parti d'Italia, c'è poi un problema proprio strutturale, che è anche quello dell'alta velocità, per cui c'è poco da fare statistiche, si sa, a 30 all'ora si salvano 9 pedoni su 10 da un'eventuale collisione. A 60-70 all'ora se ne salvano mezzo su 10. Per cui, detto questo, poi naturalmente questo non deve suonare come alibi per le autorità che non fanno il loro dovere.
A Milano si discute di zona 30, di mettere appunto un limite di velocità a 30 km orari, se non in tutta la città, almeno in una parte, ma siamo ancora alla discussione. A Roma c'è una discussione su questa, su questo specifico provvedimento, almeno per una parte della città, o non se ne parla proprio?
A Roma la discussione c'è, le dimensioni sono tali che diventa poi anche in questo caso un facile alibi, per cui si dice che a Roma è impossibile farlo. In realtà io l'ho visto fare a Londra, l'ho visto fare a Parigi, che non sono certo città piccole, per cui sì, sicuramente la zona 30, se non vogliamo parlare di città 30, parliamo di zone 30, è sicuramente un rimedio efficacissimo nei confronti dei problemi della strada e di quella che poi è un'emergenza nazionale, perché insomma i morti si contano a migliaia, non si tratta di... Poi capisco che facendo io il giornalista spesso un'emergenza scaccia l'altra, no? Adesso purtroppo l'emergenza dell'estate sono stati i femminicidi, gli stupri, e allora forse poi di sicurezza stradale si è parlato meno. Siamo una nazione che vive di emergenze, non di programmazione. Purtroppo vedo che, tra l'altro ho letto anche, ma distrattamente, velocemente, che ci dovrebbero essere delle novità anche sull'ultima ragazza uccisa a Milano da un camion, no? Che all'inizio si pensava a un problema dell'angolo cieco del camion, adesso sembra che ci siano invece dinamiche diverse che sarebbero ancora peggiori, ancora più terribili.
Quello che è,
certo, difficile da... Ogni volta che devo commentare una di queste cose si riapre poi una ferita che non si rimargina, ma non perché non c'è più Francesco, perché non ci sono più Francesco, Gaia, Camilla, Mattia, Esther. La lista dei nomi fa presto a finire, insomma.
Certo, noi
non stiamo trattando un caso singolo o una serie di casi, ma stiamo trattando una vera e propria strage che è stata ricordata anche dal presidente Mattarella nel discorso di fine anno.
Naturalmente noi ci siamo permessi, diciamo, di...
Pronto?
Sì, ci senti?
Ah, ok, adesso sì.
Eccoci.
Per un attimo.
No, stavo dicendo, a proposito del fatto che, come si può immaginare, appunto, per te parlare di questo tema ogni volta che succedono queste cose è un riaprire una ferita. Naturalmente noi ci siamo permessi di chiamarti proprio perché tu, da quando è morto tuo figlio, ti sei impegnato pubblicamente su questo tema.
Sì, sì.
Quindi...
No, ma non ti preoccupare.
No, lo dicevo anche per spiegarlo.
La ferita è aperta e resta aperta in ogni caso, e l'idea di poter fare qualcosa perché non ci siano altri genitori che debbano piangere dei figli morti non è una consolazione, non è un balsamo appunto a una ferita che non si rimarginerà mai, però se può essere utile in qualche modo credo che valga anche così la difficoltà poi di parlare di questi temi, soprattutto vedendo poi la cadenza con la quale si ripropongono. Io conosco il posto dove è successo l'incidente di oggi, naturalmente la dinamica, ci vorranno perizie che di solito durano 50-60 giorni, per cui poi arrivano a... è difficile commentare ora quello che sapremo bene forse fra 60-70 giorni, però di una cosa ti posso assicurare, attraversare quella strada è quasi come attraversare un'autostrada, anche se ci sono strisce, semaforo, però quando è successo a Francesco e la pattuglia dei vigili urbani è venuta a comunicarmelo, io sicuro che Francesco avesse attraversato la strada, e se me la posso permettere, ero anche un po' incazzato con Francesco, perché dico, cioè, attraversare la Cristoforo Colombo di notte, anche se hai il verde, anche se sei sulle strisce, è sempre pericoloso. Purtroppo per Francesco lui era addirittura sul marciapiede, per cui adesso la mia momentanea veloce arrabbiatura, se così la posso chiamare, era del tutto inutile e del tutto sbagliata. Qua a Roma, ma anche in altre parti d'Italia, si corre il rischio anche camminando sui marciapiedi, cioè non è che devi fare particolari cose pericolose per rischiare la pelle. Detto questo, in altre nazioni sono state prese delle misure più efficaci, e se vai a vedere le statistiche del numero delle morti causate da collisioni e da scontri su strada, da altre parti si è fatto molto meglio. Ecco. Da noi ci si accontenta se vedi, ma aumentate dello 0,5% o sono uguali all'anno scorso, no. In realtà da altre parti le hanno diminuite del 20, del 30, che del 50%, per cui, per dirla calcisticamente, non basta fare 0-0, cioè, questa è una partita dove devi giocare per vincere, e per vincere devi fare qualcosa molto di più di quello che si sta facendo per ora.
Qualcosa hai già accennato, ma secondo te cosa bisognerebbe fare?
Guarda, in Inghilterra, dove sono fra i più bravi, più attenti a questo tema, dividono la sicurezza stradale in tre parti, che sono le cosiddette tre. Una è enforcement, cioè sono chiaramente le leggi, per cui più controlli sulle strade. La seconda è l'engineering, cioè la tecnologia, e un giorno, se volete, facciamo una lunga discussione su quante meravigliose cose la tecnologia mette già a disposizione delle automobili e quanto poche sono quelle realmente messe in atto, ma già da adesso, senza stare a toccare la guida autonoma, ma ci sarebbero almeno 5 o 6 straordinari meccanismi per ridurre le morti. E la terza è, che è quella che a me interessa di più come giornalista e come padre di un ragazzo di 19 anni, per cui diciamo che frequentava, lui poi faceva il cantante in una band, per cui insomma diciamo noi siamo rimasti in contatto con tutti questi ragazzi meravigliosi che continuano a suonare, a organizzare cose per Francesco. La terza è l'education, che è entrare, speriamo, in maniera un po' più incisiva nella scuola, perché poi stiamo parlando della prima causa di morte tra l'età 0-24, per cui è vero che i ragazzi giustamente hanno tante cose per la testa, e fra queste per prima c'è il divertimento, come è giusto che sia e come era Francesco, però un discorso di educazione stradale nelle scuole, mi rendo conto che a scuola ci sono già tante cose da fare, però credo che sarebbe il pubblico più adatto per creare una nuova platea di cittadini più attenta a questo problema, e come sempre la politica risponde ai desideri della gente, perché se non lo fa tendenzialmente si perdono voti, e allora se riusciremo in 10-15 anni a costruire una nuova idea di cittadino che vada, quando compra un'automobile, a vedere quali sono le dotazioni di sicurezza e non solo quanti secondi ci mette l'automobile per andare da 0 a 100, ecco, credo che riusciremo sicuramente ad avere risultati migliori per quanto riguarda il contenimento delle vittime.
Luca Valdiserri, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all.
working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
A Roma è in corso in questi minuti una fiaccolata per Rossella Nappini, la donna uccisa alcuni giorni fa nella capitale con il suo ex compagno accusato di averla assassinata. Io do il benvenuto a Elisa Ercoli, presidente dell'associazione Differenza Donna, che si occupa di discriminazioni e violenze di genere, che sta partecipando a questa fiaccolata. Buonasera.
Buonasera a tutte e tutti.
Le chiedo quindi intanto di raccontarci quello che sta succedendo.
Allora, sicuramente siamo tantissime e tantissimi e penso che questa sia proprio la dimostrazione di quanto una chiamata in pochissimo tempo abbia raccolto tantissime donne e uomini, molte colleghe di Rossella, molte amiche. Ovviamente prima di tutti in prima fila c'è stata la sorella di Rossella, ora siamo sotto la sua abitazione e devo dire che si sente proprio un clima di esasperazione. Le donne non vogliono più stare in questa condizione in cui iniziano a sentire in maniera molto chiara quanto sia rischiosa sulla propria pelle la violenza maschile. E quanto poco ancora si parla di questo per avviare veramente delle politiche di contrasto che sono secondo noi certamente anche le politiche che parlano ovviamente della persecuzione di chi compie un crimine così grave, ma noi sappiamo che l'Italia ha un sistema di leggi anche buono, ma il problema italiano è una cultura del potere, una cultura delle relazioni che rimane così ancorato alle strutture del patriarcato da rendere, da normalizzare la violenza maschile contro le donne, e quindi poi ci ritroviamo dei giudici che emettono delle sentenze sessiste e evitano di applicare e implementare pienamente le norme che invece potrebbero molto meglio proteggere le donne. Vediamo appunto che gli uomini riescono a svicolare da qualunque responsabilità anche a fronte di crimini molto importanti. Per le donne in uscita dalla violenza non è mai stato importante che gli uomini andassero in carcere, ma che fosse garantita la loro libertà. Sì, non parliamo solo di diritti, parliamo di libertà, di cittadinanza, di democrazia, e questo è un discorso assolutamente importante. Come differenza donna lo ripetiamo, c'è bisogno assolutamente di un cambio di passo. La violenza non si risolve intervenendo solo sulla violenza, la violenza si risolve cercando di riequilibrare la disparità di potere tra uomini e donne, che nella nostra società sembra rimasta ancora dagli anni 50 e che invece dovrebbe fare un grande balzo in avanti. Soltanto chi è disposto a rivoluzionare questo asse così squilibrato può veramente dirsi impegnato nel contrasto alla violenza maschile.
Poche ore fa a Mazara del Vallo è stata uccisa una donna di 39 anni, si chiamava Marisa Leo, è stata assassinata dal suo ex compagno Angelo Reina, che poi si è suicidato, e si tratta del 79esimo femminicidio registrato in Italia da inizio anno, e tra quelli, come anche quello di Rossella Nappini, che forse hanno causato un'attenzione mediatica maggiore. Nel caso di Mazara del Vallo, tra i motivi c'è il fatto che c'è la presenza di una figlia di pochi anni che ora è rimasta orfana di entrambi i genitori. Volevo farle una domanda su questo, su cosa succede in Italia agli orfani di femminicidio, quali sono le norme in vigore e se sono sufficienti.
Allora, noi abbiamo ovviamente delle norme a livello nazionale e a livello regionale che prevedono dei fondi, non sono assolutamente sufficienti perché è farraginoso il percorso di accesso e perché è troppo poco compreso quanto tanto sono gli sforzi per sostenere degli orfani di femminicidio. E poi ci sono anche delle questioni riguardanti chi viene riconosciuto orfano di femminicidio. Ci sono delle situazioni in cui, ad esempio, appunto chi ha compiuto il femminicidio poi si suicida. In quei casi ovviamente non c'è nessun procedimento, ma lì deve essere scontato che si è in presenza di un femminicidio e quindi dare accesso a tutte le risorse. Noi come Centri Antiviolenza e come Differenza Donna facilitiamo l'accesso ai diritti e l'accesso a tutte le opportunità, come facciamo con tutte le donne in uscita dalla violenza, e quindi diciamo anche ovviamente alle famiglie che si stanno occupando degli orfani di femminicidio, che sappiamo bene quanto è faticoso questo percorso e quanto ci si senta soli, e quindi proprio per questo essere accompagnati da un centro antiviolenza significa vedere i propri diritti facilitati nell'accesso. Ma questo non basta, servono maggiori risorse, perché voi pensate alla terapia, voi pensate al sostegno, voi pensate alle attività sportive, voi pensate che tutte queste sono ormai attività che si pagano in Italia, no? E ecco, gli orfani di femminicidio hanno il diritto di avere una facilitazione, di un pieno accesso a tutto quello che può sostenerli in una crescita che sicuramente è una crescita complessa, che passa da un trauma assolutamente molto difficile. E poi mi viene da dirvi anche che noi abbiamo un grandissimo problema in Italia in generale rispetto ai bambini e alle bambine che sono stati all'interno di situazioni di violenza, quindi bambini che noi diciamo che sono state vittime di violenza assistita, no? Anche gli orfani di femminicidio sono stati vittime di violenza assistita, e che poi si è conclusa in maniera così traumatica. Un tempo noi avevamo a disposizione dei centri di eccellenza sicurezza per la diagnosi e per la terapia dei bambini che uscivano da situazioni traumatiche, centri di eccellenza perché erano specializzati su questo. Oggi il sistema pubblico si è sgretolato rispetto a questi centri di assistenza e vediamo un abbassamento totale della qualità degli interventi, e quindi anche su questo chiediamo invece una maggiore serietà, una maggiore responsabilità, perché invece i servizi pubblici possano di nuovo essere un grande riferimento autorevole e garantire la cura alle bambine e ai bambini che ne hanno così bisogno.
Le faccio un'ultima domanda, le chiedo e mi scuso una risposta breve perché tra due o tre minuti dobbiamo mandare proprio per forza la pubblicità. Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che riguarda il cosiddetto codice rosso, prevede che il procuratore generale presso la Corte d'Appello possa prendere in carico le indagini sui temi della violenza di genere se il pubblico ministero non convoca per ascoltarla la donna che fa denuncia entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Le chiedo se questa è una novità importante, se questa legge approvata è importante quanto.
Allora, questa legge contiene degli elementi per noi molto importanti perché è entrata a fondo su delle disfunzioni del sistema giudiziario, cercando di capire come superare queste disfunzioni in diversi ambiti. Il problema però sul quale noi vogliamo insistere, vogliamo assolutamente porre l'attenzione, è che noi possiamo migliorare i sistemi normativi, ma la grande difficoltà è l'applicazione delle norme. Cioè noi come Italia veniamo condannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani perché i giudici hanno emesso delle sentenze sessiste, cioè non hanno applicato la norma scritta e invece hanno fatto prevalere i pregiudizi e gli stereotipi sessisti e patriarcali, in cui invece di fare una ricostruzione dei fatti hanno invece spostato l'asse del loro giudizio su quanto quella donna fosse meritevole di giustizia. Ecco, voi capite che noi come Differenza Donna abbiamo portato alla Corte Europea dei Diritti Umani queste sentenze sessiste e l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Quindi il Consiglio Superiore della Magistratura ha, insieme al Ministero degli Interni e agli altri ministeri di Grazia e Giustizia, un compito importantissimo, quello di capire che ci hanno un po' ingannato dicendoci che ci sono i pool antiviolenza specializzati in Italia, ma troppo spesso i pool antiviolenza in Italia sono dedicati, cioè c'hanno un gruppo di magistrati dedicato a questi reati, ma non specializzato. Ecco, senza questa specializzazione, che non è solo teorica e giuridica, ma che è culturale, rischiamo di continuare ad essere condannati. Quindi la norma appena approvata ha avuto la nostra approvazione, molto importante, molto dotta, nel senso che ha accolto consigli di chi sta sul campo e capiva le disfunzioni dove stavano, ma noi ripetiamo, il rischio peggiore è che noi non ci arriviamo proprio ad applicare quella norma, perché avendo stereotipi e pregiudizi rischiamo di banalizzare, di non riconoscere la violenza che una donna ci racconta, di non credere al suo racconto, e tutto si blocca molto prima di arrivare a quel punto del procedimento penale.
Ma devo fermare perché tra 20 secondi devo mandare la pubblicità. La ringrazio molto, Elisa Ercoli.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie,
arrivederci.
Davvero alla presidente dell'associazione Differenza Donna. La pubblicità, tra poco l'ultima parte di Pop Sera. Radio Popolare, l'ultima parte di Pop Sera fino alle 21. Continuiamo, per il momento perlomeno, a parlare di violenza di genere e riprendiamo proprio da quella legge di cui vi parlavamo pochi minuti fa con la presidente di Differenza Donna, Elisa Ercoli, legge che è stata approvata oggi in via definitiva alla Camera. Ci torniamo non per parlare del provvedimento, ma perché nell'aula della Camera dei Deputati, prima del voto, c'è stato un dibattito e tra gli interventi c'è stato quello di Daniela Morfino, deputata del Movimento 5 Stelle, che ha svelato d'aver vissuto sulla sua pelle il tema della violenza di genere, d'averla subita personalmente. Allora, tra un istante ve la faccio ascoltare. A me, ascoltandola, colpiva, pensavo che il problema della violenza di genere, credo direttamente o indirettamente, abbia toccato praticamente ogni persona, o perché si è subita direttamente una violenza o perché si conosce almeno una donna che l'ha subita a livelli diversi, magari diversi tipi di violenza. Quindi se volete potete anche scriverci al 331-6214013 o a diretta @popolarenetwork.it per raccontarci in che modo questo tema, questo grosso problema ha toccato la vostra vita. Poi magari possiamo prendere anche qualche telefonata allo 02 33 001 001. Adesso vi faccio ascoltare l'intervento della deputata Daniela Morfino.
Ricordiamo il caso di Carol Maltesi, ragazza di 26 anni, la quale è stata massacrata, torturata, ammazzata in maniera atroce, nascosta in un congelatore e poi gettata dentro alcuni sacchi di un dirupo. I giudici hanno negato l'ergastolo al suo assassino perché lei era disinibita. Lui si sentì usato perché era innamorato perdutamente e dunque agì senza premeditazione. Assurdo. Ricordiamo ancora il caso del collaboratore scolastico a Roma, il quale è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale per aver infilato le mani nelle mutande di una studentessa minorenne, perché la molestia è durata solo una manciata di secondi. Assurdo anche questo. Ancora il caso di Mariella Marino, che è stata uccisa dall'ex marito a Troina, nell'Ennese, a colpi di arma da fuoco. L'uomo la minacciava da mesi, continuava a ripeterle: ti ammazzo a colpi di pistola, ti sparo. Parole pesanti e devastanti per una donna. La donna lo aveva denunciato, lui è stato condannato a 8 mesi di carcere, poi la sentenza è stata sospesa. E all'uomo è stato imposto di seguire un percorso di riabilitazione in un centro contro la violenza sulle donne perché è stato lasciato libero di uccidere. Cos'altro doveva fare quest'uomo perché fosse definitivamente fermato? Che cosa? La violenza di genere è da tanti anni una deriva, sono stati compiuti passi avanti importanti nell'enorme disposizione del nostro paese, ma bisogna continuamente aggiornare, perfezionare gli strumenti a disposizione. E qui vorrei aggiungere due parole sulla violenza subita dalla 19enne di Palermo, dal branco di 7 esseri immondi perché non si possono definire uomini. E mi sono chiesta come madre, come educatrice, come questi esseri abbiano potuto solo pensare di commettere questo agghiacciante reato premeditato e con tanta spavalderia. Mi rifiuto di pensare quando io donna dico no, il mio no deve essere frainteso. Quando una donna dice no, dice basta, tu uomo ti devi fermare se ti ritieni tale, non esistono attenuanti. E ve lo dico soprattutto perché questo argomento lo sento sulla mia pelle, io questo drammatico problema l'ho vissuto in prima persona, Presidente, conosco bene il dramma che vivono queste donne. E concludo, Presidente, con questo disegno di legge la maggioranza non toglie nulla al codice rosso, ma aggiunge ben poco. Se pensate che sia questo il modo di contrastare la violenza sulle donne, si è fuori strada. Questa legge è solo un'operazione spot. Certo, però non abbiamo nulla in contrario a definire meglio un punto. Peraltro è già previsto dal codice rosso, per questo annuncio che il Movimento 5 Stelle voterà a favore, ma se vogliamo veramente continuare a affrontare questa tragedia dobbiamo fare un lavoro più serio, si deve fare molto di più.
Sempre le preghiere, conti sempre fino a 10 e preghi ancora che non tocchi a te decidere. Che il tuo amore si perda, non ti accorgi che se lo vuoi tu, quel che valeva poi non vale più. Se ti han detto resta a casa, vola basso, non scocciare. Se disprezzi puoi comprare, se vale tutto. Adesso fa qualcosa che serva, che anche per te se il tuo paese è una merda. C'è una strada in mezzo al niente, piena e vuota della gente che non porta fino a casa se non ci vai tu. Io voglio far qualcosa che serva. Fammi far solo una cosa che serva. Dir la verità è un atto d'amore. Fatto per la nostra rabbia che muore.
Le 20 e 42 minuti in quest'ultimissima parte di Pop Sera. Parliamo di un tema internazionale, di una notizia internazionale in realtà dei prossimi giorni, nel senso che tra i temi ci sarà senz'altro il G20 che si riunirà in India. Non parteciperanno né il presidente russo Vladimir Putin né quello cinese Xi Jinping, ma i loro paesi saranno comunque entrambi al centro dell'attenzione, così come tra i temi centrali ci sarà ancora una volta la guerra in Ucraina. Noi però in questo spazio in realtà parliamo di una questione legata al G20, ma che non riguarda né la guerra in Ucraina né in particolare la Russia o la Cina. Io saluto e ringrazio per essere con noi Misha Maslennikov, Policy Advisor di Oxfam Italia. Buonasera.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Allora, voi in vista del G20 state promuovendo una lettera aperta che chiede un accordo internazionale sulla tassazione dei grandi patrimoni. Partiamo forse dall'aspetto più sorprendente, cioè dal tipo di persone che hanno firmato questo appello.
Beh, tra i firmatari di questa lettera appello, oltre 300 firme di grande livello, ci sono tantissimi rappresentanti politici ex ed attuali dei paesi del G20, abbiamo gli ex premier di Romania, Croazia, Repubblica Ceca, Bulgaria, tanti ex e attuali parlamentari, membri delle assemblee elettive nei paesi del G20 stesso. Ci sono economisti di spicco, il premio Nobel Joseph Stiglitz, economisti molto noti e cari anche a questa radio come Thomas Piketty, Yaya Tigosh, Gabriel Zucman, Jason Hickel, tanto rappresentata dalla Scuola Economica di Parigi, il World Inequality Laboratory. Ci sono poi, e questa è forse la chiave vera della tua domanda, ci sono anche 110 milionari e multimilionari, tra cui forse il nome più noto, che dice di più ai nostri ascoltatori, è la filantropa ereditiera della famiglia Disney, Abigail Disney. Sono persone estremamente facoltose che, riunite in network come milionari patriottici negli Stati Uniti d'America o Millionaires for Humanity, che da oltre un decennio chiedono, e non si sono costituiti in questi network per chiedere di poter contribuire in un modo sistemico, attraverso un cambiamento delle regole fiscali, di più al bene comune e agli erari delle nazioni a cui appartengono, con un aumento e incremento del prelievo fiscale a loro carico, che sia fatto in modo sistemico, quindi come un intervento normativo sulle regole del gioco, in questo caso regole fiscali, e non come un, in qualche modo, lascito alle loro pulsioni filantropiche e caritatevoli.
Come si potrebbe sintetizzare la situazione attuale, cioè com'è distribuita la ricchezza a livello mondiale?
La ricchezza a livello mondiale è distribuita in maniera estremamente squilibrata, anche molto più squilibrata rispetto alla distribuzione del reddito. Il livello di squilibri è talmente elevato che probabilmente non esiste alcun paese in cui la ricchezza, un paese singolo in cui la ricchezza sia distribuita in modo tanto disuguale. Abbiamo una situazione in cui l'1% più ricco a livello globale detiene oltre il 44% della ricchezza netta assoluta. Pochissima la quota detenuta dalla metà più povera della popolazione, il 10%, se guardiamo allarghiamo un pochino di più la parte estrema della distribuzione della ricchezza, possiede oltre il 75% della ricchezza. E il trend chiaramente è piuttosto preoccupante, perché diciamo, se è vero che c'è stata, soprattutto negli ultimi due decenni, una certa convergenza fra i livelli medi dei patrimoni fra i diversi paesi, grazie a un recupero forte soprattutto nelle economie emergenti, è anche vero che la disuguaglianza della ricchezza è aumentata considerevolmente all'interno delle nazioni, di cui tra l'altro non fa eccezione il nostro paese. L'ultimo ventennio è decisamente un ventennio che ha avuto più fasi, perché è caratterizzato anche a metà circa, poco meno dalla grande crisi finanziaria, ma comunque in aggregato vede un aumento della disuguaglianza di ricchezza in molti paesi. In Italia questo fenomeno insomma è anche noto come, in un certo senso, l'inversione delle fortune. Di fronte alla crescita della ricchezza netta complessiva del nostro paese, la quota detenuta dal 10% più ricco è incrementata negli ultimi 20 anni, la quota detenuta dalla metà più povera della popolazione, siamo veramente a quote risibili, circa l'8%, 3% attualmente, è invece in diminuzione. Non è sorprendente, il modo in cui si accumula la ricchezza è diversissimo fra le persone meno facoltose e le persone più facoltose, per quest'ultime i portafogli di ricchezza dipendono molto dal possesso di titoli finanziari, quote dei fondi di investimento, eccetera. Per le persone più meno abbienti chiaramente la situazione cambia, in gran parte la ricchezza è legata a conti deposito, e noi sappiamo vivere, almeno nell'ultimo ventennio, in un momento in cui c'è poco da risparmiare, e anche a fronte di quel poco che si può risparmiare i tassi di interesse sono stati bassissimi, quindi la capacità dei più poveri di accumulare è minore, con tutto quello che ne consegue sulle diversità che abbiamo nella nostra società, nella struttura di opportunità educative, lavorative, e chiaramente premiano di più chi ha una maggiore, in qualche modo, consistenza economica, risparmi, famiglie con un background finanziario più consistente.
Se un accordo internazionale come quello che chiedete fosse raggiunto, concretamente cosa dovrebbe prevedere? Che ci si mette d'accordo che sopra una certa soglia di patrimonio si fa una tassazione del tot per cento, una cosa del genere?
Beh, la lettera dei 300 al G20 è una lettera che ha un titolo, in inglese Tax the Extreme Wealth, tassiamo l'estrema ricchezza. In realtà nel stesso intendimento dei proponenti di questo tipo di intervento sui sistemi fiscali nazionali, sono tante le leve che possono essere effettivamente attivate. Per esempio lavorando non sulla ricchezza ma sui redditi elevati, quindi incrementando per esempio le aliquote marginali più alte, oppure intervenendo con insomma un po' il cuore dell'appello, con una patrimoniale netta su grandissime fortune. Questo è un po' per anche sfatare il famoso mito che la proposta possa essere in qualche modo considerata come o tacciata del voler mettere le mani nelle tasche dei contribuenti. Stiamo parlando di soglie oltre le quali si andrebbe a tassare l'eccedenza significative. Per fare un esempio, nei lavori di Piketty si parla di soglie che partono dai 25 ai 50 milioni di patrimoni netti. Tassare l'estrema ricchezza, negli intendimenti dei sottoscrittori di questo appello, potrebbe anche corrispondere a un incremento e a una trasformazione in chiave più progressiva della tassazione di successione, o l'aumento delle aliquote con anche delle differenziazioni, quindi una scala di progressività per la tassazione delle rendite finanziarie.
Naturalmente è sempre bene provare a premere in una direzione quando si crede che qualcosa sia giusto, ma verrebbe da pensare che le possibilità di un accordo internazionale come quello che voi chiedete siano poche. È così, e si tratta di una pressione, insomma, comunque anche per avvicinare misure di questo tipo, anche se magari saranno lo stesso alla fine un po' lontane nel tempo, se mai arriveranno. Oppure voi pensate che le probabilità di arrivare a delle misure come quelle che chiedete siano più alte di quello che per esempio penso io?
Beh, la lettera è anche molto chiara, è anche molto appassionata. Questa lettera appello dice, constata non solo il fatto che i firmatari siano d'accordo e chiedono interventi del genere, ma ricordano anche che gran parte della cittadinanza globale non è in disaccordo con propositi del genere. Penso al contesto europeo, è uno degli ultimi eurobarometri che riscontrava come 2/3 dei cittadini europei considerassero l'idea di aumentare il prelievo sui contribuenti più facoltosi, con maggiore capacità contributiva, come una soluzione giusta. Non è un caso che nel contesto europeo partirà a brevissimo la raccolta firme con un'iniziativa dei cittadini europei, promossa anche da Oxfam, che dovrà raccogliere in un anno 1 milione di firme in tutto il continente, per chiedere alla Commissione di legiferare e di valutare la possibilità di legiferare, quindi di proporre direttive su questo. E è vero anche che la volontà politica non è tantissima, ci sono paesi che sono più propensi o hanno già introdotto misure non dissimili, tassano la ricchezza o la ricchezza in eccesso. Ci sono tanti paesi che non farebbero probabilmente al momento attuale, con insomma le maggioranze di governo, passi in simili direzioni. Però vorrei anche ricordare che fino a pochi anni fa, quando si trattava per esempio di rivedere il sistema di imposizione e di fiscalità delle multinazionali, sembrava un tabù, sembrava un tema impossibile. Dopo 6 anni di negoziati serrati siamo arrivati a, non vorrei parlare necessariamente di risultati rivoluzionari, ma effettivamente di significativi passi in avanti, con l'accordo sulla tassazione minima globale, oppure sulla ridistribuzione dei diritti fiscali fra paesi mercato in cui le multinazionali operano, quelle più grandi e più facoltose. Ci si è riusciti ad arrivare, ci sono altre battaglie sul fronte della giustizia fiscale che hanno avuto una vita lunghissima. Di recente ricordavamo come per 40 anni fa circa le organizzazioni non governative proposero degli standard di trasparenza per le multinazionali fiscale, vennero prese in giro, vennero derise, salvo che 4 decenni dopo si tratta di una norma implementata nell'area OCSE, si chiama rendicontazione pubblica paese per paese, e sta addirittura facendo passi in avanti, perché questo tipo di reportistica, per ora disponibile solo per le autorità fiscali, possa anche avere vita pubblica e essere visionata e valutata dai cittadini stessi. Ci vuole tempo, ci vuole chiaramente tanta volontà politica, ed è a quello che organizzazioni come la nostra, i firmatari di appelli come del genere, si appunto appellano.
Misha Maslennikov, Policy Advisor di Oxfam Italia, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Buona serata, Popsera finisce qua e torna domani, se volete, Subito dopo i titoli del giornale radio delle 18.30, ancora una buona serata anche a voi da Andrea Monti.
Sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato?
Oh, cosa sarà
che ti svegli al mattino e sei serio, fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio?
Oh, cosa sarà
che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta?
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh, cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto,
che ti getta nel mare, ti viene a salvare?
Oh, cosa sarà
che dobbiamo cercare,
che dobbiamo cercare?
Lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro.
Cosa sarà
questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende?
Oh, cosa sarà
quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto,
si è sentito solo,
e come un uccello che in volo,
e come un uccello che in volo,
si ferma e guarda giù.